4 mattino.
Alle 8, 17 minuti e 50 secondi, lunedì 23 novembre, inizia questa terza parte di 24 mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Alle 8.35 ci occuperemo, parleremo di violenza sulle donne. Il 25 novembre ricorre la giornata mondiale, e però ci vogliamo soffermare oggi su un aspetto particolare, su un aspetto culturale, per così dire. Ed è l'aspetto culturale che ha fatto dire a molti, nel caso di quello che è avvenuto nell'attico dell'imprenditore Alberto Genovese, ha fatto dire a molti della ragazza di 18 anni che ha subito quella terribile violenza, se l'è cercata. Un modo di pensare ancora troppo diffuso, e come ha sostenuto l'influencer Chiara Ferragni venerdì, spesso anche tra le donne. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Iniziamo però come sempre con un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, come stai?
Bene, tutto a posto. Non ho ancora ricevuto telefonate da Giuseppe Conte, Roberto Speranza per andare a fare il commissario della sanità in Calabria, quindi tutto a posto.
Tu scherza, ma ho visto oggi, mi sono allarmato perché ho visto che anche Tronca, l'uomo più adatto, Francesco Paolo Tronca, ve lo ricordate, è stato commissario a Roma quando si dimise Marino e riuscì a portare Roma, tutti l'hanno riconosciuto, dall'altra parte del fiume senza danni, ma poi era stato commissario dopo le stragi di Linate nel 2001, di Viareggio nel 2009, del terremoto dell'Aquila del 2009, del terremoto dell'Emilia del 2012, del naufragio della Concordia, insomma non te le voglio elencare a migliaia, e mi sono a lungo interrogato su perché Tronca abbia detto di no, se le prese tutte poteva fare 31. Poi ho letto un articolo molto elogiativo nei suoi confronti sul Fatto, sì, ieri, in cui ricordavo, cioè, però c'era un neo che aveva fatto accompagnare il figlio allo stadio olimpico su un'auto dei pompieri nel 2011, quando lui era a capo del dipartimento dei vigili del fuoco. Allora mi sono messo nei panni di Tronca, ho detto sai che c'è, io piuttosto che ricomincino con la storia che ho fatto accompagnare il figlio, cioè oggi chi va a fare il commissario in Calabria o è Gesù in persona oppure rischia parecchio, tant'è vero che ho visto che si è dimesso anche, cioè si è dimesso,
non ha accettato
l'incarico anche Federico D'Andrea, no? Ti ricordi che nei giorni scorsi si era proposto l'ex ufficiale della Guardia di Finanza, mani pulite, non voglio raccontare, insomma quello diventa un posto che scotta, e per trovare uno che accetti sarà difficile, anche perché uno vuole che sia tutto messo in chiaro, poi che non arrivi qualche iniziativa così un po' brillante, per cui fa una brutta figura, sporca una reputazione e non ci guadagna nulla. In più ci saranno le mogli che certo come
che si lamentano che di andare a Catanzaro, certo.
Come quella di Alberto Sordi che tu ci hai fatto ascoltare, dicono no, ma perché dovremmo mai andare a Catanzaro? Certo. Sindaco di Catanzaro ha fatto in questi giorni delle reclame sui giornali per dire che Catanzaro è la città più bella del mondo, magnificandone le sorti, e si rischia di sporcare in questa vicenda anche la reputazione di Catanzaro, il che è un male, lo voglio dire. Comunque niente, aspettiamo che arrivi il nuovo commissario per la sanità in Calabria, sì, il nuovo commissario, e sui giornali ovviamente ancora si discute. I giornali sono più ottimisti, in generale i media sono più ottimisti, anche le televisioni. Gli sembra di scorgere qualche segnale, un po' è l'annuncio dei vaccini, pare che comincino a darli i vaccini secondo questa procedura accelerata negli Stati Uniti già l'11 dicembre, e si dice che fra gennaio, dice il governo che fra gennaio marzo non so quanti milioni di vaccini saranno pronti anche in Italia. Intanto si discute di non combinare a Natale nelle funivie il guaio che è stato combinato a Ferragosto nelle discoteche. Allora si fanno tutte procedure, solo il 50%, però secondo me chi le fa bisogna che sia uno che almeno una volta nella vita c'è stato in una funivia, perché queste stime del 50% nelle funivie e delle code delle funivie, insomma...
Ma sì, Paolo, alla fine secondo me non, io credo che non riapriranno gli impianti sciistici, cioè è troppo complicato.
Sì, oppure riapriranno, tanto la gente in montagna credo che ci vada lo stesso, non è che gli sciatori rispetto al popolo che va in montagna ci va anche per godere delle bellezze della montagna. E altro fatto positivo che io vedo è che cominciano ad esserci degli accenni europei di dire ma i paesi principali dell'Europa che hanno avuto chi prima chi dopo lo stesso effetto, forse sarebbe bene che dal 2021 affrontassero insieme questi temi. A me sembra un'idea molto saggia, perché che senso ha riuscire a guarire, lo dico tra virgolette, un paese se poi i paesi limitrofi fanno sciocchezze e non guariscono e ti mandano i loro malati.
Certo.
Questa cosa qui ha come rimbalzo poi la politica italiana, dove a me sembra che l'accordo fra Berlusconi e il governo sia cosa fatta. Gualtieri di fatto, ministro dell'economia, prima ha raccontato di aver ricevuto separatamente Maria Stella Gelmini, poi insomma mi sembra
l'aria,
che sia una fatta.
L'aria è buona, cioè dà l'idea che siano molto molto vicini all'accordo, con sullo sfondo ancora questa vicenda della legge per Mediaset, Paolo, no? Quella che tutela Mediaset da Vivendi, con questo aspetto curioso del Movimento 5 Stelle che difende a spada tratta una norma che fino a poco tempo fa avrebbe considerato una norma ad aziendam, diciamo così, o ad personam. Vogliamo sentire Roberto Fico, sentiamolo, va.
Non è così, perché Mediaset, come altre aziende, quindi non riguarda solo Mediaset, è un'azienda italiana e come azienda italiana va tutelata magari da appetiti stranieri. Quindi ci sono delle strategie ed è strategica come altre aziende, che quindi quando si parla di telecomunicazioni e quando si parla di telecomunicazioni applicate ai media, all'informazione, alla proprietà dei media e dell'informazione, il nostro paese deve riuscire a fare anche delle norme per cui si tutela.
È così Roberto Fico, così
bravo,
Patuanelli intervistato al Fatto Quotidiano, no? Grande
sì,
difesa,
certo,
di Mediaset.
Cioè, praticamente l'intero Movimento 5 Stelle è a presidio di Mediaset e dell'italianità di Mediaset, un fatto che rimarrà nei libri di storia, perché insomma che io e te potessimo dire che Mediaset è italiano, una grande azienda, non fa notizia, però che il Movimento 5 Stelle sia tutto così appassionato alla difesa dell'italianità, una difesa molto contestata, è una cosa curiosa. Per questo ti dico, mi pare che sia cosa fatta. Del resto le controffensive di Maroni e più deboli della Meloni non mi sembrano molto efficaci. Quella proposta di federazione non si è capito che voleva dire. Quando uno sì, forse non sa cosa dire, cioè propongo una federazione, cioè che vuol dire la federazione? Anche io ti propongo una federazione tra me e te, e la federazione vuol dire che comando io e tu devi obbedire.
Esatto,
quello
proponeva Salvini in realtà, e Berlusconi gli ha detto giustamente no, guarda, lasciamo perdere la federazione.
Appunto, non...
Paolo, ascolta, ma hai visto che il tuo libro L'epistolario di Nicola Zingaretti si arricchisce di un altro elemento, perché oggi c'è un'altra lettera a Repubblica di Zingaretti, che ormai ha una corrispondenza fittissima con Maurizio Molinari.
Sì, sul rapporto fra i democratici americani e i laburisti inglesi, dicendo che questo rapporto dei democratici americani e i laburisti inglesi, su cui del resto aveva scritto un editoriale ieri Molinari, a lui interessa moltissimo e ancor più interessa a me, che sto raccogliendoli per un libro con appendice le lettere di Bettini,
sì.
E questo libro sta già diventando un volume notevole,
sì.
Tant'è che l'editore, non ti dirò mai chi, mi ha proposto di scomporlo in due volumi, oppure forse diventeranno cinque volumi, perché sono tante queste lettere, però c'è già un
Nicola Zingaretti, aspetta, è così, Nicola Zingaretti, epistolario a cura di Paolo Mieli, eh? Com'è? Bello.
Sì,
bello.
Esatto. Beh, per dire epistolario ci vorrebbe qualcuno che gli risponde.
Sì, invece...
Però lettere, mettiamo semplicemente lettere, perché a differenza di quelle di Berlusconi, come ieri del Corriere, non sempre gli rispondono queste lettere di... Adesso voglio vedere se Biden e Starmer gli risponderanno domani, ma insomma queste lettere non ricevono tutte le volte, ecco, risposte, quindi mi è difficile chiamarlo epistolario. Però lettere con un commento mio altrettanto lungo,
certo.
Così per rendere più di spessore il libro, quello lo faremo. Ma insomma, comunque, contento lui, siamo sì. veramente tutti felici.
Ascolta, Paolo, visto che Zingaretti ci ha portato negli Stati Uniti con la sua ultima lettera, andiamo proprio negli Stati Uniti, dove Trump sta continuando le sue battaglie legali e ne sta perdendo una dietro l'altra, a dire il vero,
Sì, ne ha già perso una trentina il suo rivale, l'attuale presidente degli Stati Uniti, ha addirittura annunciato il progetto di mettere per la prima volta una nativa americana, si chiama Deb Haaland, che è del Laguna Pueblo del New Mexico, nel governo. L'unico alleato che sembra avere Trump, il che legittima dei sospetti rivolti al passato, è Putin, che ancora non si congratula con Biden. Questo è, cioè, in questa offensiva di Trump rischia di trovarsi un alleato che, ripeto, non gli fa comodo. Non è... Per Trump sarebbe meglio se Putin si congratulasse con Biden. Comunque, mi sembra una vicenda di poco momento, sarò io che sbaglio, non conosco bene le procedure americane, come mi hanno rimproverato alcuni ascoltatori, ma a me sembra una cosa fatta, non...
Sì.
Si è voltata pagina.
Sì, decisamente. E a proposito di presidenti alle prese con la giustizia, c'è Sarkozy, perché inizia il processo là.
Sì, Sarkozy, guarda che è importante, perché è la prima volta che un presidente del Consiglio va a processo per corruzione, però mi è rimasta nella gola una cosa dell'altro giorno. Ti ricordi che ho letto le memorie di Obama, dove definiva Sarkozy un gallo nano ebreo? Ora mi sono domandato poi durante tutto il weekend, ma secondo te se qualcun altro, Trump, avesse definito gallo nano ebreo qualcuno avrebbe detto, indipendentemente dal giudizio
sì.
su... Beh, qualcuno, cioè, non bisogna fare processi a corrente alternata, se questo è brutto... Deve essere brutto per tutti, dai.
Sì.
Che c'entra
sì.
il fatto che sia basso di statura ed ebreo? Ho detto già l'altro giorno, per fortuna non si è occupato di altri italiani, Obama ci ha salvato.
Sì.
E a proposito di queste sì. questioni sottili di, così, di intervento censorio, a me ho visto che la RAI è stata costretta a non rimandare in onda un'intervista già mandata in onda di Franca Leosini a Luca Varani, che era lo sfregiatore di Lucia Annibali. Lucia Annibali
sì.
è oggi una importante parlamentare di Italia Viva, e anche Renzi l'ha spalleggiata, dice bene, non si doveva mandare in onda le interviste, ma Franca Leosini, anche qua consentimi, con tutta la delicatezza del caso, è ovvio che Luca Varani sia una persona di cui non voglio dire, perché direi cose pessime, ma Franca Leosini è specializzata nel mandare in onda interviste a personaggi brutti della cronaca nera, e tu osservi in queste interviste, che sono fatte in modo magistrale, osservi delle cose per cui capisci meglio le logiche. A parte il fatto che
sì.
io sono per ascoltare tutto, a me, se, l'ho sempre detto, se venissero fuori i nastri di un'intervista o di una locuzione di Hitler il giorno prima che stava il giorno prima di morire, l'ascolterei sì, con sdegno, ma l'ascolterei. Ma poi io ho un'impressione, che io so che tu condividi, sì, perché spesso mi sollecito questa cosa, che c'è, l'altro giorno è stato censurato Morra, che non poteva andare a Titolo Quinto perché aveva detto delle frasi sbagliate, inopportune, che io, sì, censurerei, su la Santelli malata di cancro e come tale non votabile a suo avviso, o che non doveva essere votata dagli elettori. Sì. Ma che è questa cosa la RAI? E siccome conosco bene la RAI, penso che quando i casi del genere si moltiplicano, sono come degli annunci di terremoto, non c'entrano niente né con Franca Leosini né, sì, insomma, né con
si sta Morra. Muovendo qualcosa, si sta muovendo qualcosa in, cioè, Rai. Lasciamo così sospeso per gli ascoltatori, perché questo è un tema che secondo me ricorrerà nei prossimi giorni, se ballano o meno i vertici della Rai. Paolo, ci sentiamo domani dopo il GR, eh? Buona giornata.
E non mi fai dire nulla su Beppe Modenese.
Rapidissimo,
che è morto.
20 secondi che siamo in chiusura.
Era un uomo eccezionale, il grande patron della moda milanese, un uomo che non portava mai l'orologio per nessun motivo, però aveva la casa piena di orologi, ed era molto amico di Riccardo Muti, che lo commemora oggi sul Corriere. Solo questo.
Solo questo. Grazie Paolo, a domani, ciao, buona giornata.
Mattino.
Ma invece ragionare sul fatto che un 43enne abbia bisogno di drogare una ragazza e stuprarla per fare sesso, non ne vogliamo parlare. Perché non focalizziamo di più il discorso su di lui e su quello che ha fatto e su quello che non avrebbe dovuto fare, invece che sempre sulla ragazza? Porca miseria, ma lo vogliamo cambiare questo punto di vista? La smettiamo di colpevolizzare la vittima?
Ottimo, ottimo, cara ascoltatrice, sono perfettamente d'accordo. Come vi dicevo, 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E c'è un filo, appunto, nemmeno troppo sottile, che collega due vicende di cronaca delle quali ci siamo occupati in questi giorni, delle quali avete letto sui giornali, avete sentito in radio, in televisione. Da una parte la violenza commessa da Alberto Genovese nei confronti di questa ragazza di 18 anni, una violenza terribile, raccontata nei dettagli anche dal magistrato nell'ordinanza, durata dalla sera prima alle 4 del pomeriggio del giorno dopo, e dall'altra la vicenda della maestra licenziata nel torinese dopo che erano circolate le immagini di lei, delle immagini intime che aveva inviato a quello che al momento era il suo fidanzato, che poi le aveva fatte circolare, dopodiché erano arrivate anche alla preside di questo asilo, alla dirigente scolastica di questo asilo, che l'aveva costretta sostanzialmente a dimettersi. E il filo che connette le due vicende è questa frase sottotraccia che abbiamo sentito espressa in molti modi diversi, ma con di fondo sempre lo stesso senso: se l'è cercata. Non doveva andare a quella festa la ragazza di 18 anni, non doveva andare a vedere, non doveva andare in una situazione nella quale girava la coca, non doveva mandare quelle immagini al suo fidanzato, quella donna, non avrebbe mai dovuto. Il senso, no, di fondo è sempre quello che ci diceva l'ascoltatrice: colpevolizzare la vittima. Parliamo di questo stamattina, 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio. E iniziamo da una storia, è la storia di Anna Maria Scarfò, originaria di San Martino di Taurianova, siamo nella piana di Gioia Tauro in Calabria, e a 13 anni ha subito la sua prima violenza sessuale. Anna Maria Scarfò, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
La prima, perché le cose poi sono andate avanti per 2 anni.
Sì, esatto.
Sono andate avanti per 2 anni, la persona che ha usato violenza su di lei è un ragazzo che le piaceva in sostanza e che ha approfittato di questa situazione, è venuta a salutarla, l'ha convinta a salire in auto e poi là è iniziato tutto, no? Prego.
È iniziato tutto il 4 aprile del 99, la mia prima cotta, il primo innamoramento, lui con l'inganno, il 4 aprile, notte, era la vigilia di Pasqua.
Stiamo perdendo l'audio, non so se ci sia un problema con l'auricolare, adesso la recuperiamo. Anna Maria Scarfò, lei a un certo punto dopo 2 anni ha deciso di ribellarsi giustamente a tutto questo.
Allora, io mi sono ribellata subito perché ho provato ad andare a parlare il 5 di aprile, la mattina dopo, della prima violenza con il parroco del paese, Don Antonio Scordo, ma mi sono trovata alle porte chiuse perché mi ha detto la parola che è stata, io ti assolvo. Dopodiché io mi sono chiusa in me stessa perché ho visto comunque l'omertà dalla parte della Chiesa. Dopo 2 anni ho denunciato e la forza è stata per salvare un'altra donna, che questa donna è mia sorella, che io avevo 15 anni e lei ne aveva 13, l'età che ho subito io la mia prima violenza. E lì è scattata la denuncia da parte mia.
Sì, le hanno detto qualcosa del genere, di te non ce ne facciamo più nulla, portaci tua sorella piccola, ed è là che lei ha deciso di denunciare. E che reazione c'è stata nel paese, Anna Maria Scarfò?
Allora, io vengo da un paese che comunque sono 1200 abitanti, tutti parenti degli aguzzini e amici. C'è stata un'omertà totale, sono stata isolata, sono stata presa a brutte parole. La colpa è tua, te la sei cercata, sei stata tu quella che l'hai provocati.
La mala nova l'hanno chiamata,
sì.
La cattiva notizia, così.
Ecco.
Lei ha dovuto lasciare il paese e adesso vive in una località protetta.
Io ho lasciato il paese, mi hanno messo sotto protezione, lo Stato ha deciso di proteggermi e sono lontana dal mio paese ormai da tanti anni.
Lo Stato l'ha protetta in questi anni, è una protezione che prosegue ancora oggi?
No, io ho finito il programma di protezione e la cosa che più mi ha delusa è che oggi mi sono ritrovata sola quando io a 15 anni ho deciso di sfidare l'omertà e mettermi contro famiglie di 'ndrangheta. Ho avuto, posso dire anche però, che ho avuto dei grandi magistrati al mio fianco, grandi procuratori che hanno voluto il mio bene, hanno creduto ad Anna Maria perché io dicevo la verità. È stata una lunga battaglia perché il mio processo è durato 17 anni.
Paola Di Nicola, buongiorno. A proposito di magistrati, visto che siete stati citati, è un magistrato, è una scrittrice. Nel 2018 ha scritto un libro che si intitola La mia parola contro la sua, ovvero quando il pregiudizio è più importante del giudizio, nel quale mette in evidenza quanto questa pratica del dire se l'è cercata sia presente anche nelle sentenze dei suoi colleghi, Di Nicola.
Sì, esattamente così, perché l'aula di giustizia, così come le nostre sentenze, non sono altro che la rappresentazione di quello che avviene nella realtà, per come ci è stato descritto adesso da Anna Maria, purtroppo. Quindi la violenza contro le donne nasce dalla cultura, questo è il tema, dalla cultura di un paese, dalla cultura di un contesto sociale. Quindi i testimoni che non parlano, le persone che arrivano in un'aula di giustizia sono il frutto di quella cultura e la raccontano e quel fatto viene raccontato in quel modo. Quindi per esempio la violenza sessuale è una delle meno denunciate nel mondo, pensi che è un reato quello non solo di violenza sessuale ma i reati di violenza contro le donne che colpiscono una donna su 3 in Italia e nel mondo, stiamo parlando di un fenomeno globale. Quindi Anna Maria, nel denunciare quel fatto, si è collocata in contrasto non soltanto con la criminalità organizzata, ma addirittura con la storia millenaria del rapporto gerarchico tra uomini e donne, perché ad esempio sullo stupro esistono delle attitudini, delle credenze che sono false, ma sono persistenti e
per esempio
servono esclusivamente a giustificare l'uomo. Per esempio, si ritiene che lo stupro venga commesso da un estraneo in un contesto all'aperto con urla e strepiti e minacce di violenza. Non è così. La gran parte degli stupri vengono commessi da persone che si conoscono, da persone di cui si ha fiducia, da persone vicine, e non hanno bisogno di esercitare violenza o di minacciare con una pistola, perché impongono attraverso uno sguardo, attraverso la paura, impongono le loro violenze. Quindi una donna resta immobilizzata, non è vero che scappa. Questo è un altro mito che fa sì che le donne non denuncino, perché non corrispondono al modello di vittima che il giudice o le forze dell'ordine o la collettività ritengono di dover avere. Quindi una donna resta immobilizzata, si chiama tanatosi, è la paura di ricevere una violenza più grave, di morire. Questo è il punto. Quindi se una, si ritiene che una donna vittima di violenza, per essere credibile, debba fuggire, quando nel 70% dei casi resta invece immobilizzata, e non la si ritiene credibile perché non ha corrisposto al modello sbagliato che chi giudica deve avere, questo dimostra che c'è un mito finalizzato, cioè lo chiamiamo mito dello stupro, cioè una credenza che non corrisponde al dato di realtà, che porta quindi all'assoluzione degli imputati.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta. Intanto alcune delle vostre voci arrivate al 349 238 6666.
No, scusate, però non è il giudizio collettivo maschile, non è un giudizio collettivo, è una cattivissima abitudine data dall'ignoranza, uomo o donna, non è un pensiero degli uomini.
Assolutamente allucinante che la professoressa sia stata licenziata, non ha nessun senso, ognuno è libero di mandare le foto intime a chi vuole, soprattutto ai propri cari. Detto questo, al limite quello da arrestare sarebbe proprio il suo fidanzato che ha fatto la follia di diffonderle.
Ma si può parlare di imprudenza? Visto che gli orchi esistono, almeno di imprudenza si può parlare o si è tacciati di essere maschilisti? Imprudenza. Una persona può essere imprudente?
Bestia, io vorrei sapere adesso in radio che cosa tu diresti a tuo figlio o a tua figlia se vanno in una festa dove c'è della droga. La figlia, poverina, può succedere quello che è successo a quella ragazza. Tuo figlio può morire con una coltellata, perché può essere, cioè, può essere che si menano e di conseguenza va a finire così. Voglio sapere per radio se tu dici ai tuoi ragazzi: bravi, avete fatto bene andare a divertirvi. Oppure se dite: ci vuole il buonsenso, ci vuole capire con che gente stai uscendo.
Ma certo che gli dico che ci vuole il buonsenso, amico mio, ma... cosa c'entra? Cosa c'entra? Però e poi torniamo anche da Anna Maria Scarfò. Però Paola Di Nicola, non c'è un elemento colpevolizzante anche nel fare un ragionamento di questo genere? O è semplicemente un ragionamento da padre, no? Che dice: possiamo parlare di imprudenza? Si può parlare di imprudenza?
Tutto completamente colpevolizzante e ruota intorno al fatto che una donna, una ragazza, non possa liberamente svolgere la propria vita per come ritiene. Quindi quando avviene una violenza sessuale si dice perché è uscita da sola, perché è uscita a quell'ora, perché si è fidata, perché ha bevuto, perché. Questo che cosa determina dal punto di vista culturale? Il passaggio della responsabilità, perché non si individua più chi ha commesso cosa, questo è il tema. Viene omesso il fatto, l'unica cosa che noi dobbiamo chiedere insistentemente in questi casi è: che cosa è accaduto? Chi ha commesso cosa nei confronti di chi? Perché poi i comportamenti della vittima siano stati di un tipo o di un altro serve esclusivamente a sviare le responsabilità ed attribuirle a colei a cui non vanno attribuite. Pensiamo al caso della rapina. Qualcuno chiederebbe mai a un rapinatore, a una persona che è stata rapinata, perché è andata in banca, perché l'ha fatto quel giorno, perché ha ritirato i soldi? Poteva andare a un bancomat, non era necessario andare davanti a un cassiere e così via. Nessuno lo farebbe. Questo sviare la responsabilità e l'individuazione dei fatti avviene solo esclusivamente per i reati di violenza nei confronti delle donne. Basta parlare dell'imprudenza, stiamo parlando dell'esercizio libero della vita da parte di ragazze e di donne.
Anna Maria Scarfò, in parte quello che è successo a lei in paese, cioè il fatto, dicevamo, la chiamano Malanova tra l'altro è il titolo di un libro che ha scritto insieme ad una giornalista, Cristina Zagaria, esattamente sulla sua storia, e è un po' quello che le è successo in paese, cioè l'hanno fatta sentire colpevole. Lei ci si è mai sentita colpevole?
No, scatta dentro la testa i sensi di colpa, ma non mi sono arresa, perché comunque io ho subito tanto, botte, minacce, violenze, scontavo i favori e non ho mollato per Anna Maria quella notte e per tutte le altre donne che non hanno il coraggio di denunciare, e vorrei tanto che la mia storia fosse coraggio per loro.
Ancora le vostre voci.
Buongiorno Spezia, riguardo la ragazzina di 18 anni e la festa di Genovese, la violenza è assoluta, non è relativa. Resta il fatto che comunque la ragazza o il ragazzo, chiunque frequenti questa gente, sa di che cosa si tratta, anche perché la ragazza c'era già stata. Adesso, questo non giustifica assolutamente la violenza, però sti ragazzi devono aprire un po' gli occhi, perché se io frequento gente che fa rapine, furgoni blindati, ci può stare che magari qualche volta mi trovo in macchina con loro mentre decidono di farne una.
Però vedete com'è sempre là, io lo dico all'ascoltatore, è sempre là. Sentiamo qualcun altro.
Ok, 18 anni, sei maggiorenne, ma se abiti sotto il mio tetto, se io sono tuo papà e vedo mia figlia che esce di casa, almeno glielo chiedo dove stai andando. Poi che mi dice una boiata, un altro paio di maniche, quante ragazze si portavano il cambio in uno zainetto, uscivano caste pure, poi andavano e si tiravano a lucido per andare in discoteca con abiti che magari papà non era mai d'accordo.
Se una persona è imprudente e perché esce per strada e viene messa sotto da un automobilista ubriaco che passa col rosso, si può parlare di imprudenza, ma per piacere.
E vedete, abbiamo raccolto tante voci, sono arrivate tante voci maschili stamattina. L'unica voce femminile è quella che ci ha detto: ragazzi, concentriamoci sulla colpa, l'ascoltatrice, dico, che abbiamo fatto sentire all'inizio, concentriamoci sulla colpa di chi ha commesso il fatto e invece di concentrarci su quello che ha fatto la ragazza, mentre invece tutti gli uomini, quasi tutti gli uomini, comunque un elemento di quel tipo, cara Paola Di Nicola, ce l'hanno messo, ha sentito?
Ma l'ho sentito, e le aggiungo anche che un suo ascoltatore ha fatto l'esempio della rapina dei furgoni. Cioè ha detto, è come se una ragazza che va a una festa, sapendo che in quella festa si consuma cocaina, è come se si mettesse con un gruppo di rapinatori e si trovasse dentro il furgone. Ha capito qual è l'inversione logica? Cioè noi stiamo parlando di una ragazza che è andata ad una festa e quindi non ha commesso alcun reato, ha deciso di andare ad una festa, punto. Diverso il caso di entrare in un furgone con uomini armati che poi commettono una rapina, perché vuol dire commettere un reato. Quindi in questo caso si è proprio ribaltato, e questo dimostra in maniera chiara che quella che viene definita imprudenza da molti dei suoi ascoltatori non è altro che la ostilità rispetto al fatto che le donne esercitino la loro libertà di uscire, di andare a una festa, anche di drogarsi, anche di bere. È un'inversione completa di responsabilità. Non si dice, nessuno ha parlato dei fatti, nessuno ha parlato di quello che ha fatto quest'uomo. Quindi la donna provoca non perché si veste o perché prende droga, la donna provoca perché esiste.
Grazie ad entrambe, grazie a Paola Di Nicola, che è un magistrato, lo ricordiamo, autrice di vari libri. Quello sul quale ci siamo concentrati oggi è La mia parola contro la sua, ovvero quando il pregiudizio è più importante del giudizio. Grazie ad Anna Maria Scarfò per essere stata con noi, e in bocca al lupo per tutto, davvero. Grazie a Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, anche Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata.